Ringraziamo la presenza. L'iniziativa, come avete visto, è promossa dalla facoltà di giurisprudenza e dal centro studi. Ha per oggetto la riflessione sul decreto legislativo che contiene le misure, cosiddette codice, patrimoniali antimafia. Il tema noi l'avevamo affrontato il 7 luglio scorso, quando era venuto in aula il decreto che doveva essere discusso dalle commissioni del Parlamento. Avevamo subito fatto alcune osservazioni in una riunione fatta quando ho partito dalla Camera dei Deputati, e avevamo fatto alcune osservazioni anche pesanti. Intanto abbiamo lanciato l'allarme che se quel decreto fosse stato approvato con la formulazione così come era stato presentato, dalla memoria legislativa del Paese sarebbe stata cancellata la legge regolatoria, che è la pietra miliare dell'impegno dello Stato. Questa osservazione è stata fatta proprio anche dalle commissioni di giustizia della Camera e del Senato, assieme alle altre osservazioni. Il documento approvato dalla Commissione di Giustizia della Camera, poi fatto proprio anche da quello del Senato, contengono quasi per interamente le osservazioni che sono state presentate in quell'occasione dal Centro Studi della Torre e da tutte le altre associazioni antimafia presenti, da Libera alla Fondazione Chinnici, dalle associazioni dall'organizzazione rappresentativa dell'impresa e del lavoro presente dall'associazione dei magistrati. È lo stesso schieramento che qui si sta riproponendo, grazie anche alla collaborazione della facoltà di giurisprudenza, e che aveva cambiato il contesto. Allora discutavamo presente un governo, oggi ce n'è un altro, anzi già quando abbiamo pensato di convocare questa iniziativa per approfondire questa analisi delle proposte sul codice delle misure di prevenzione antimafia, e ci siamo trovati oggi di fronte a un nuovo governo. Allora, il governo Monti sono state poste, come sapete, il governo di impegno nazionale, come si è autodefinito, alcune priorità, e prima di tutto quella di risanare la situazione finanziaria economica del Paese e avviare la crescita. Quindi tra le priorità assolute è contenere l'attacco speculativo fino a contro il nostro Paese, risanare o ridurre il debito pubblico del nostro Paese, avviare la crescita. Per fare questo sono state annunciate misure anche di cui si sta discutendo e di cui discuteremo nel prossimo convegno. L'oggetto di questo convegno non è che tra le priorità va affrontata anche la questione della giustizia. Ieri prima il ministro dell'interno a Palermo, inaugurando la sede di Palermo per i beni confiscati, ieri il ministro di giustizia che ha dichiarato che non ci saranno più leggi di persone, dobbiamo affrontare i problemi della giustizia, delle carceri, del funzionamento del complesso di giustizia del nostro Paese. E noi in questo quadro vogliamo collocare le nostre proposte, quindi in modo propositivo, non contestativo, ma propositivo, sapendo che discutiamo di questioni non facili. I nodi da sciogliere che avevamo evidenziato il 7 luglio, che oggi si ripropongono alla luce e sono rimasti da sconfitti. A parte lo straccio delle norme penali, come dicevamo, noi abbiamo affrontato allora quattro corpi di questioni importanti, su cui convergevamo tutti, a parte alcune diversità, ovviamente di impostazione, di lettura, ma su cui convergevamo tutti. Intanto il primo principio è appunto quello di non tradire lo spirito della Regione La Torre e della 109 del 96, quella che poi ha regolamentato la gestione, il riuso e la destinazione sociale delle aziende e dei beni confiscati. I beni sequestrati e confiscati non devono subire alcuna interruzione nella funzione d'uso. Questo è il principio a cui abbiamo ispirato il nostro ragionamento. E le generalità del bisogno di prevenzione che l'altro diciamo, guardiamo, sono, non possono essere, diciamo, non devono essere quelle di neutralizzare l'attività criminosa, ma di non bloccare la destinazione d'uso e produttiva del bene. In questo quadro noi abbiamo sottolineato tre questioni fondamentali. Notiamo il nuovo testo del codice legislativo, poi gli amici di cui sono impegnati a svolgere interventi e relazioni specifiche sulle questioni argomenteranno ovviamente in modo più approfondito e tecnico, la brevità dei tempi che ci siamo dati per consentire a tutti di parlare. Noi notiamo che alle misure di prevenzione patrimoniale che manca, il nuovo codice adottato nel sequestro di prevenzione modalità del procedimento fallimentare. Questo scomposto a tutti, ci fanno notare gli esperti, i gestori di beni confiscati, gli amministratori giudiziari, l'ordine degli avvocati, i magistrati addetti alle misure di prevenzione. Perché il procedimento fondamentale impone al giudice e non solo il sequestro intanto di pagare il debitore, e di solito questi beni sono gravati da crediti erogati da banche che sono state molto generosi e poco attenti alla titolarità e alla maturità del titolare, diciamo. E poi diventano improvvisamente invece restrittivi quando passa in gestione. Bene, se si applicano queste norme, praticamente il giudice è costretto a liquidare i creditori, soprattutto le banche, ma soltanto le banche, anche nei beni, per questa situazione. E le misure di prevenzione patrimoniale non possono essere equiparate al procedimento patrimoniale. In tal caso, magari, che quando si arriva al procedimento di confisca definitivo, poi ci troveremo tutti nulla da poter usare. Secondo aspetto che noi abbiamo messo allora in evidenza e che è rimasto, che avevamo intravisto, fissare termini rigidi significa fissare una confisca breve, tra virgolette, come abbiamo detto. Ma avendo adottato il procedimento fallimentare, significa creare un'opportunità di opponibilità in ogni passaggio del procedimento. Quindi avremo un processo lungo e una confisca breve. 2 anni e mezzo fissato. Rigidità significa praticamente non poter arrivare più ad alcuna confisca. E questo è lo spirito della legge promulgata della 196. Questo invece è lo spirito di queste misure: impedire le confische, andare alla vendita dei beni. La dico brutalmente, naturalmente, nel gergo che mi è proprio, ovviamente non il tecnico del diritto, ma l'operatore del sociale, politico, che deve spiegare. Diciamo, far comprendere la natura appunto del fatto, oltre che la sostanza. Terzo aspetto che ne abbiamo posto, soprattutto per le aziende, che è stato sollecitato anche in altre iniziative che voglio ricordare, come quella del sindacato, l'associazione di imprese, è gestire bloccare un'azienda col sequestro, arrivando alla sua attività, significa bloccare le possibilità future, perché dopo sequestro quell'azienda non ha più mercato, non ha più la parte da questa legge. Allora, non bisogna fare in modo che questo non avvenga, che ci sia una continuità d'uso e di produzione, ovviamente per la garanzia che non sia a beneficio del proposto sospettato di necessità. Allora, per avere questo, nel momento che questa azienda dovrà confrontarsi con l'aumento dei costi che avrà, perché uscendo al sommerso, entrando nella legalità, i costi della legalità, deve mettere in regola gli operai, deve rispettare le regole finanziarie, il rapporto di libera concorrenza del mercato, non avrà più la banda armata dei killer che gli proteggono il mercato con cui imporre la sua merce, il suo prodotto, il suo servizio sul mercato. E se questo non avviene attraverso una concertazione, cioè un piano industriale di bilancio d'azienda, concertato con le associazioni di imprese, con le associazioni di lavoratori indipendenti, è chiaro che quell'azienda è destinata poi gran parte al pericolo, proprio gran parte al pericolo, con tutte le aziende che sono state sequestrate, che poi non sono arrivate, diciamo, alla fine, e non hanno più vita. E gli esempi positivi che possiamo citare, Villa Santa Teresa, la medicina regionale per la Sicilia, ma ce ne sono altri in giro nel paese, sono state ottenute dal fatto che ci sono stati amministratori giudiziari che hanno assicurato la continuità, c'è stata un'autorità giudiziaria che le ha sostenute naturalmente in questo processo e le ha accompagnate anche, diciamo, nel creare sostegno tra tutte le parti, per cui questi sono gli esempi che noi possiamo citare, esempi di aziende positive che sono state recuperate e che hanno avuto il merito di ridurre i costi e di incrementare il lavoro e la qualità del servizio, che quando l'amministratore giudiziario di Villa Santa Teresa ha dimostrato che avendo ridotto ai prezzi comuni il pagamento delle prestazioni da parte della regione siciliana fino a un quinto, eppure avendo fatto questo ha realizzato un'attività positiva, profitti, creando una possibilità di incrementare l'occupazione in quella azienda, si dimostra che è possibile farlo. Occorre però un concetto che sostengono questo procedimento. Col nuovo codice delle misure di prevenzione per l'antimafia solleviamo noi e sollevano tutti gli aspetti, dubbi importanti e fondamentali che potrebbero impedire questo. L'altro aspetto che qui sarà illustrato è quello quando il bene è confiscato, alla fine della confisca definitiva non avviene, viene revocato se nel frattempo è stato assegnato. L'ente assegnato deve restituire l'equivalente del bene che è stato assegnato. Ma al mondo, se questo è il bene, ed è il mondo, è andato a punto di giustizia. Se questo dovesse avvenire, tutto è a carico dell'ente assegnatario. Quale comune prenderà un edificio, un immobile o qualche altra cosa? Se sa che poi c'è questa spada d'angolo per caso in cui la confisca definitiva non ci sarà, dovrà restituire l'equivalente con i bilanci che comunica. Nessuno ha fatto la volontà politica, e si può sapere c'è un fatto oggettivo che possa dire che questo è il caso. Ultima questione, finisco, era quella che era stata sottolineata, che era l'occasione per poter armonizzare la nostra legislazione con le direttive di orientamento internazionale, quelle non all'Unione Europea. Era un modo per armonizzare tutti gli interventi sulla corruzione, sui nuovi reati finanziari, sulla reciprocità della confisca, sul riciclaggio, sull'autoriciclaggio. Perché l'altro timore è che con queste norme tutti i reati finanziari di nuova specie, sarà più difficile perseguire e dopodiché praticamente sarà difficile anche arrivare a nuove confische di questo territorio. Perché noi stiamo discutendo di beni che sono state prodotti con crimini che anni fa, nel frattempo anche quelli sono fatti più furbi, perché essendosi finanziarizzata l'economia, si sono finanziarizzate anche loro, ricorrono ai nuovi strumenti finanziari per riciclare i loro proventi dal reato, e dopodiché se non ci sono nuovi mezzi giuridici messi a disposizione dell'operatore per poterli perseguire, ovviamente non è il risultato che speriamo. Perché la logica che in questi anni è imposta è quella di ridurre, di depenalizzare il falso in bilancio, di ridurre la penalità per i reati finanziari, di fare gli studi fiscali per legittimare e legalizzare il rientro dei consorzi di capitale degli evasori, ma degli evasori del corso insieme. È chiaro che occorre rivoltare l'attenzione su questi temi, ed è quello che chiederemo al nuovo governo, sapendo che non è una fattura, ma se è vero che sono 150-160 miliardi di euro fatturato dalle attività di mafia, delle mafie di questo paese, se è vero che vengono stimati 60 miliardi di euro provenienti dalla corruzione di questo paese, se posso perseguire ora, ci vorrà tempo che possa essere ma se fossero arrivati la gran parte di questi soldi, non blocco, il governo non avrebbe necessità di bloccare le pensioni, di arrivare all'aggiornamento dell'inflazione delle pensioni o di fare le altre misure restrittive di cui si sta discutendo in questi giorni, e darebbe soprattutto un segnale di certezza di diritto al nostro paese e darebbe una speranza per la crescita economica e soprattutto per ripristinare una coesione, una forte coesione sociale, come che è il valore basilare della democrazia del nostro paese. Detto questo, concludo e passo la parola al Presidente della Facoltà di Giurisprudenza.